La liturgia di questa domenica propone dei detti di Gesù, anche diversi, raccolti però in unità nell'ultima parte del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, del cosiddetto discorso missionario. Sono versetti non semplicissimi e ricordo che non ne facciamo una lettura puntuale e esegetica che richiederebbe ben altro approfondimento, ma piuttosto una lettura così diciamo spirituale, quindi più immediatamente attinente alla vita e alla storia. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Letture o immediatamente moralistiche di questi testi o religiose hanno fatto sì che si interpretassero spesso in modo distorto, soprattutto vedendo un approccio poco comprensibile, questo amore al padre, alla madre, agli affetti più cari che doveva come avere un ordine diverso, oppure sacrificali, doloristici in tutto questo discorso che riguarda la croce. Allora io credo che qui si tratta non tanto di dare una priorità che dica che cosa è importante o che cosa non lo è, quale amore mettere prima e quale non è degno del Signore, ma si tratta di capire una priorità in un altro senso, cioè c'è qualcosa che sta a fondamento di tutto. C'è come un principio base, proprio una roccia, proprio il fondamento che ordina tutte le nostre relazioni secondo un criterio, un equilibrio nuovo che permette di loro di viverle in maniera sana, sia da un punto di vista proprio di queste relazioni che viviamo, no? Il padre e la madre che sono da onorare, come dice il comandamento, ma sono anche da lasciare per vivere. I figli e la figlia che sono quanto è di più importante, soprattutto per nel mondo ebraico, no? Perché è proprio il segno della continuità, della fecondità, ma sono anche poi da lasciare andare, come insegna molto bene il patriarca Abramo, no? Nei confronti del figlio Isacco, no? Allora, tutte queste relazioni che noi dobbiamo sapere anche vivere in modo sano, ma sono anche relazioni che vanno vissute nella nuova modalità che ci è data proprio da questa relazione quasi fondamentale che Gesù ci propone. E la forza con cui Gesù propone questa modalità relazionale è credibile perché è la forza con cui lui ha vissuto questo. Gesù in questo testo in realtà sta parlando di sé. Tecnicamente si dice che è un testo cristologico, cioè è un testo che ci sta rivelando l'umanità di Gesù. E nel momento in cui rivela la sua umanità, rende possibile anche per noi camminare verso questa umanità sana, questa pienezza di umanità che veramente realizza in pieno l'umano. Quindi Gesù sta veramente parlando per l'esperienza diretta che lui sta facendo e ha fatto del suo essere uomo figlio di Dio. La sua relazione con il Padre, vissuta nello Spirito, cioè questa relazione trinitaria amante, è ciò che a un certo punto ha messo in ordine ogni priorità, che non è mai stato rinnegare padre e madre, ma è stato per esempio allargare la sua famiglia. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E guardando intorno, eccoli, tutti quelli che... E allora quello che ci è chiesto non è certamente di amare meno padre o madre, ma di avere quello sguardo che ci rende figli di un'umanità per cui padre e madre diventano non solo i nostri genitori biologici, ma chiunque nella vita poi riesca a metterci al mondo, nelle varie tappe in cui dobbiamo essere al mondo. Ma padre e madre diventano anche questo nostro cosmo, la terra, la casa comune, che è veramente la Pachamama, la terra madre, colei che ci genera ogni giorno alla vita. Padre e madre sono l'aria, l'acqua, gli alberi che ci danno l'ossigeno per poter respirare, per poter andare avanti. Tutti i prodotti della terra che rendono possibile il nostro crescere, il nostro diventare a nostra volta fecondi. I figli e figlie è tutto ciò che noi generiamo poi nella vita, che va ben oltre noi, no? Che vive oltre la nostra vita. Sono tutte quelle modalità relazionali che non sono possessive, che sono aperte, che sono poi, vedremo in fondo, ospitali, accoglienti. Questa croce che dobbiamo in qualche modo prendere sulle nostre spalle, che è veramente, potremmo dire, l'asse di orientamento della nostra esistenza e delle nostre relazioni, mette un ordine nella nostra vita, perché in fondo, in qualche modo, potremmo dire che quella croce è la vita che ci dobbiamo prendere nelle spalle, che è la vita di ciascuno, che è anzi il modo in cui prendere sulle nostre spalle la vita, il modo in cui vivere, scegliere di stare ancora una volta dentro le cose che la vita porta con sé, spesso non scelte, ma di più è il modo in cui vogliamo scegliere ciò che mettiamo a fondamento del nostro camminare dentro la vita. E questo può diventare croce anche nel senso di disponibilità a dare la vita fino alla fine, fino al gesto finale. Allora, quali sono i sogni, le passioni, i diritti per i quali la nostra vita è disposta a mettersi in gioco? Se Gesù ha portato una croce è perché ha voluto vivere fino in fondo le cose per cui si era così appassionato, i misteri del regno, per la mitezza, per la giustizia, per la legalità, il coraggio di denunciare, il coraggio di difendere i piccoli, il mettersi dalla parte dei poveri, delle donne, delle vedove, degli stranieri, dei malati, il prendersi cura dei corpi, il guardare i gigli del campo, gli uccelli del cielo, tutte le scelte che Gesù ha fatto e che a un certo punto l'hanno caricato di una croce, cioè gli hanno chiesto di portare fino in fondo il peso di quelle passioni, di quegli amori. La croce che dobbiamo prendere su di noi è in realtà il coraggio di fare delle scelte che possono chiedere veramente la vita e il sangue, ma è la scelta che noi facciamo quando mettiamo al mondo un figlio che ci chiede davvero carne e sangue. È la scelta che facciamo quando per la persona che amiamo siamo disposti a tutto. È la scelta che molti fanno per difendere il proprio paese, la propria terra, per la democrazia, per la giustizia. È la scelta che fanno uomini e donne in tante parti del mondo per chiedere che vengano restituiti i corpi dei propri cari, che non ci sia più sopruso, che non ci sia più tortura, che non ci siano più sparizioni, che ci sia uguaglianza, che ci sia un pezzo di terra per tutti, che ci sia acqua per tutti. Allora comprendiamo forse il versetto centrale del testo che dice: chi avrà trovato la sua vita, chi l'avrà accaparrata, chi l'avrà presa per sé, chi se ne sarà improssessato, chi avrà difeso solo la propria vita, il proprio orticello, la propria parte, chi avrà in qualche modo veramente rubato, usurpato, colonizzato, sarà una vita perduta. Ma chi invece questa vita l'avrà in qualche modo sprecata a causa mia, a causa del regno, chi avrà messo in conto veramente di poterla dare fino in fondo questa vita, allora la troverà. Si troverà una vita sensata, piena, una vita che avrà valso la pena di essere stata vissuta con tutta la forza e con tutta la passione, anche quando veramente ha come mangiato, no? Ha come veramente sprecato i giorni, li avrà vissuti con un'intensità. Quanta gente ha speso la vita come in poco tempo, anche proprio in questione di anni, perché la passione che ha messo, quanto ha messo in gioco della propria vita. E allora leggiamo questi primi versetti non solo nel modo in cui anche proprio il linguaggio semitico li presenta, che sembra quasi sottolineare la parte più, diciamo, negativa, ma in realtà sta parlando di un amore, dell'amore che è così fondante, che è disposto a giocarsi la vita e a trovarla in un modo diverso. E questo amore dove si esprime? In modo del tutto particolare, per chi è discepolo del Signore, cioè per chi vuole vivere una vita con pienezza di umanità, secondo il Vangelo. Ecco, allora il luogo per l'eccellenza è quello spazio che noi creiamo dentro la vita, che diventa accoglienza e ospitalità. Quando una vita si fa spaziosa, si fa larga, quando la famiglia diventa accogliente, quando il nostro interesse, la nostra informazione, le nostre passioni diventano grandi e abbracciano non solo le nostre piccole realtà, la nostra piccola città, il nostro paese, ma si allargano al mondo intero. In questo tempo in cui siamo stati così lontani e così incredibilmente vicini, no, con il resto del mondo, come non interessarsi, come non prendere su di sé quanto stanno vivendo in tanti paesi a causa di un'epidemia, e noi abbiamo toccato da vicino questa, ma c'è chi di epidemie ne conosce ben altre e tante altre e muore per molto meno di un virus come questo. E allora c'è da accogliere il profeta, il giusto e il piccolo, dice questo Vangelo, la catena dell'accoglienza. Profeta, colui che ha una parola da dire sulla storia, che è parola di Dio, che ha ascoltato nell'orecchio e che non può tacere. Il profeta è colui che ha urgenza di parola da proclamare a costo della vita. Il giusto, che è colui che è così in sintonia con l'amore di Dio, con gli amori di Dio per l'umanità, che è disposto a mettere in gioco la propria vita pur di salvarne altre. Qualcuno ha ricordato proprio il giardino dei giusti a Gerusalemme, che è il simbolo di ogni giardino dei giusti che ci sono in tante parti del nostro globo, dove persone hanno rischiato e perso la vita pur di salvarne altre. E poi i piccoli, questi piccoli che non sono solo i bambini, ma sono anche i bambini, che sono sempre da mettere al centro. Questi piccoli che sono anche però tutti coloro che sono oppressi sotto un peso di una visione di Dio religiosa, che spesso è alla radice di tante ingiustizie, di tanti muri, di tante differenze mal sopportate, le responsabilità che le nostre visioni religiose hanno. L'appello alla fede di Gesù di Nazaret è di andare oltre a queste barriere che proprio in nome di Dio si alzano, di non mettere ancora una volta sulle spalle dei piccoli pesi insopportabili, perché vedremo, lo vedremo la settimana prossima. Il giogo che Gesù vuole mettere sulle spalle dei piccoli è leggero e dolce. E allora, quando si sarà dato un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché discepolo del Signore, perché ha scelto di vivere secondo il Vangelo, un'acqua fresca, che cos'è un'acqua fresca? Nulla, nulla per noi che apriamo un rubinetto e la troviamo. Ma che cos'è l'acqua fresca per tanta gente che fa chilometri a piedi lunghissimi per trovare un po' d'acqua da un pozzo? Che cos'è l'acqua fresca per tante persone che l'acqua ce l'hanno solo inquinata, che non la possono raggiungere nella loro profondità, per tutto quello che le ha, che ha profondamente turbato quest'acqua? E allora questo Signore Gesù, che ha veramente perso la propria vita gridando alla fine ho sete, perché ha lasciato che il pozzo profondo dell'acqua che lui darà, che zampilla per la vita eterna, uscisse dal suo costato fino all'ultima goccia, perché tutti potessero abbeverarsi. E allora che cosa sarà questa accoglienza che noi possiamo vivere? Che cosa ci avremo guadagnato, direbbe il piccolo principe in dialogo con la volpe? Ci avremmo guadagnato un gusto del vivere, un senso del vivere, che potrà aver portato in questa sua passione anche del dolore, inevitabilmente, perché questo è la passione, quel insieme che non si può dividere, la passione che è quella, come diceva Fabrizia Di André, parlando del nascere, gioia e dolore hanno confine incerto nella stagione che illumina il viso. La nostra ricompensa sarà la fecondità di una vita che ha valso la pena di aver vissuto, senza nulla anteporre se non l'amore per questo Dio che ci chiama a una libertà, a un respiro più ampio, più profondo, proprio anche nel rapporto con Lui, fuori da schemi, fuori da sacralità che sono mortifere, che non ci lasciano invece proprio respirare ampio. Ecco, la ricompensa sarà questo respiro ritrovato, speriamo un giorno anche oltre le mascherine, ma solo per il desiderio immenso che abbiamo ancora di rivedere fino in fondo i volti di fratelli, sorelle, vicini e lontani, i volti di questa terra che ci accoglie ancora una volta e sempre e diventa feconda di vita per ciascuno di noi.